Okay.
Buongiorno a tutti. Allora, indici sintetici di affidabilità fiscale. Il legislatore ha deciso, effettivamente, sulla scorta anche dell'esperienza ventennale degli studi di settore, più che ventennale dei parametri, di intervenire fortemente nel processo, nel rapporto tra amministrazione e contribuenti, sostituendo, eliminando studi di settore e parametri e introducendo un nuovo sistema di, chiamiamolo di colloquio, adesso vedremo perché, che sono gli indici. L'ha superato in un'ottica di cambio dei rapporti che è partita nel 2015-2016, con sempre una maggiore, uno spazio più rilevante, più significativo nel confronto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, lasciando come meramente residuale la parte di accertamento e controllo. Difatti, quali sono gli obiettivi della norma? Gli obiettivi della norma sono fortemente la trasparenza nei rapporti tra amministrazione e cittadini e, sulla base di questa trasparenza, la spinta, laddove necessario, a una maggiore, un miglioramento del comportamento fiscale dei contribuenti, sempre più virtuoso. L'obiettivo, in poche parole, è la riduzione sempre più forte di quello che viene definito il tax gap, cioè l'imposta che effettivamente non viene pagata rispetto a quella che dovrebbe essere pagata. Quindi, qual è il primo grosso salto, trasformazione rispetto agli studi di settore, i parametri degli indici di affidabilità? Non partono come strumento di accertamento, quindi strumento meramente di individuazione dell'evasione e sanzionatorio, ma come strumento di trasparenza, di spinta al cambio di comportamento, dove il controllo, vi dicevo, è meramente eventuale e successivo. E la norma questo prevede effettivamente. Definisce fortemente una modifica dei comportamenti e vede sempre più attiva l'amministrazione finanziaria, perché non soltanto analizza le informazioni che provengono dal contribuente, ma fornisce in prima battuta informazioni al contribuente proprio per la corretta applicazione degli stessi. Il primo anno di applicazione degli indici è proprio questo, come anno dichiarativo 2018, quindi la dichiarazione dei redditi che tra poco verrà presentata. Vi dicevo cosa succede, cosa accade. Accade che gli studi di settore, i parametri che mappavano quasi tutte la stragrande maggioranza delle attività economiche, vengono sostituiti dagli indici. Fondamentalmente c'è un'abrogazione di fatto degli studi di settore e dei parametri e esclusivamente l'applicazione degli stessi. In continuità con prima è previsto che il soggetto contribuente continui comunque a presentare un modello che nel tempo dovrà essere sempre più semplificato e precompilato e immediatamente nella fase di comunicazione delle informazioni si rende conto di quello che è il suo livello di affidabilità, cioè quello che sulla base di una serie di indicatori che ogni indice di affidabilità prevede, qual è la soglia dove lui si trova ad essere, a collocarsi. E in relazione alla soglia, la norma fondamentalmente prevede tutta una serie di benefici, di guarantigie, in relazione proprio alla soglia stessa. Allora, a definire quali sono il processo delle attività, che forse è la prima cosa più interessante da questo punto di vista, come vengono realizzati per la corretta applicazione. C'è una fortissima sinergia tra, ovviamente, l'Agenzia delle Entrate che all'interno che si occupa per conto del Ministero della realizzazione degli indici, con la SOSE, che è l'organo, lo strumento operativo che realizza effettivamente questi indicatori, questi indici di affidabilità fiscale. Prima una forte interrelazione, poi una fase di confronto continuo con le organizzazioni di categoria, sia delle imprese sia delle attività professionali, per capire se effettivamente i modelli che vengono realizzati, questi prodotti che vengono realizzati, riescono a cogliere, hanno colto tutto, e non è una fase statica, cioè in quel momento si verifica la capacità dello strumento di cogliere effettivamente, ma la fase di confronto tiene, diciamo, è realizzata anche in un'ottica di medio-lungo periodo per trasformazioni successive e modifiche che possono essere effettuate non nell'immediato ma anche nel giro della prima e seconda evoluzione dell'indice. Una fase continua. Poi c'è un organo terzo individuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è la Commissione degli Esperti, che viene sentita nella fase di realizzazione degli indici e successivamente, quando gli indici sono stati realizzati, fornisce un parere prima che gli stessi indici vengano approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Quindi un processo molto complesso che proverete una forte trasparenza del processo stesso. Perché? Perché vengono fornite all'esterno sia alla Commissione degli Esperti, sia alle organizzazioni di categoria, ma a tutti i cittadini, già tutta la documentazione che chiarisce come funzionano gli indici. È pubblicata sul sito dell'Agenzia, quindi la fase di confronto tra l'amministrazione finanziaria e i cittadini, ma tutti gli stakeholder interessati, è continua. Da questo punto di vista si è, diciamo, nella scia di quello che veniva fatto con gli studi di settore, ma fortemente ampliata. Per essere chiari, le note tecniche e metodologiche, cioè il cuore pulsante degli indici di affidabilità, come funzionano, vengono pubblicate immediatamente dall'Agenzia quando sono elaborate, molto prima che le stesse poi vengano eventualmente approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Quindi la fase di confronto è estremamente molto forte. Vi dicevo, questo, quindi la fase di confronto e trasparenza è il primo pilone, primo asse portante di questo processo. Il secondo pilone è la previsione di specifici benefici premiali per i contribuenti. Questi benefici sono stati individuati, è previsto e vengono individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia e sono stati individuati con il provvedimento di venerdì scorso. Il provvedimento ha definito diverse soglie in relazione alle quali vi è, un attimo soltanto, vi sono le premialità. I benefici premiali sono molteplici, vanno dall'esonero della posizione del visto di conformità per la compensazione di crediti all'esonero della prestazione della garanzia. Rilevano sia i fini dell'IVA, delle imposte dirette e dell'IRAP. Ci sono c'è l'esclusione dell'applicazione della normativa sulle società non operative, l'esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi e analitico-induttivi, l'anticipazione di almeno la riduzione dei termini entro i quali l'amministrazione finanziaria può fare i controlli fiscali e una limitazione in relazione all'applicazione degli accertamenti di tipo sintetico. Questi sono i benefici. A ogni beneficio è collegata una certa soglia che è stata individuata sulla base di tutta una serie di analisi sia statistiche sia economiche in relazione ai soggetti interessati potenzialmente dall'applicazione degli indici. Le soglie fondamentalmente che sono state individuate, le soglie individuate sono 3, 8, soglia minima, 8,5 e 9. I primi benefici, i benefici premiali, quelli legati alla posizione visto di conformità o alla prestazione della garanzia, sono legati ad una soglia di 8. Per le società non operative lo stesso. Per gli accertamenti analitico-induttivi, sia i fini imposte dirette sia i fini dell'IVA, la soglia è 8,5. L'anticipazione invece, la riduzione dei termini per l'amministrazione per fare controlli e gli interventi, diciamo, e la riduzione le limitazioni sugli accertamenti sintetici, invece si collocano con un livello di affidabilità di almeno 9. Questo che significa fondamentalmente? Significa che per un contribuente è sempre nell'ottica anche qui della trasparenza sapere quello che si aspetta il fisco come collocazione e sapere che oltre una certa soglia il fisco ritiene affidabile quel suo comportamento. Ovviamente questo non fa altro che far orientare l'attività di controllo verso i soggetti che non hanno lo stesso tipo di affidabilità. Questo è quello che è la previsione stessa della norma, no? Insita nella stessa. È possibile, in un'ottica di continuità con studi di settore e parametri, per i contribuenti modificare il proprio comportamento in dichiarazione alla luce del responso dell'applicazione dello strumento. Quindi dichiarare maggiori componenti positivi che hanno una significatività sia ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP e modificare il suo comportamento, perché la maggior parte degli indicatori di affidabilità elementari che compongono l'indice sintetico di affidabilità sono sensibili a questi maggiori componenti positivi. Quindi vi stavo dicendo, trasparenza nei rapporti, limitazioni o comunque forti benefici premiali per i soggetti affidabili per l'amministrazione, il secondo pilastro molto forte del sistema. Il terzo invece è la semplificazione, cioè l'obiettivo forte colto in prima battuta nel primo anno di applicazione, ma che deve essere sempre più che deve essere comunque concretizzato ulteriormente nei prossimi anni, è una riduzione degli oneri per i contribuenti interessati agli indici mantenendo comunque la capacità degli strumenti stessi di fornire all'amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per una valutazione dell'affidabilità fiscale. Quindi questi, io direi, sono i tre pilastri su cui si sta costruendo il sistema. Per entrare un attimino invece più nel tecnico, abbiamo parlato di indici sintetici di affidabilità. Perché? Perché sono fondamentalmente frutto dell'applicazione di tutta una serie di indicatori elementari. Poi successivamente sicuramente verranno analizzati e presentati al dottor Ballanti. Indicatori elementari di stima, che stimano quindi i ricavi, i compensi, il valore aggiunto e il reddito, tutti e tre per addetto, ma per essere più chiari, stimano ricavi, compensi, valore aggiunto e il reddito, e altri indicatori che individuano sia dei comportamenti anomali, sia anche la stessa, le indicazioni di informazioni non corrette. L'applicazione di tutti questi indicatori, ogni indicatore avrà una soglia di affidabilità, un calcolo, un punteggio di affidabilità, la media semplice dell'affidabilità di tutti gli indicatori fornisce il posizionamento di affidabilità sintetico, l'indice sintetico di affidabilità. Abbiamo provato, o comunque si è provato, a contemperare la tecnicità di una metodologia complessa anche con una semplicità nella comprensione del risultato, che era l'obiettivo ovviamente legato al primo pilone che ci dicevamo prima, il primo pilastro, che era la trasparenza, perché poi nel momento in cui diventa poco comprensibile il risultato, quindi l'utilizzo anche di una media semplice di tutti gli indicatori elementari è stato voluto in un'ottica di comprensibilità degli effetti dello strumento. Quindi vi dicevo, la possibilità di potersi adeguare per modificare il punteggio di affidabilità, così come era previsto per i sui settori e per i parametri, senza applicazione di sanzioni e interessi, in fase di saldo delle imposte dirette. Quindi qui siamo fortemente in continuità, ma in discontinuità rispetto ai sui settori parametri le fattispecie sono diverse. Vi dicevo, la prima era proprio il fatto che non nascono come strumento di accertamento. La seconda, penso che si sia, per chi conosce minimamente i sui settori parametri, si è colta nel momento in cui ho provato a chiarire qual era il punteggio di affidabilità. Cioè, negli sui settori parametri avevamo congruo, non congruo, coerente, non coerente, normale, non normale, acceso, spento, quindi una situazione o bianca o nera. Per l'affidabilità è completamente diversa, perché sono tutti affidabili, da 1 a 10. E il differente posizionamento dell'affidabilità anche in relazione all'indice applicabile, che determina invece una maggiore fiducia o meno nel comportamento dichiarativo adottato dal contribuente. Quindi non c'è un acceso spento, sono tutti affidabili. L'altro intervento significativo, poi lascerò quelli metodologici veri e propri al dottor Ballanti, l'altro intervento significativo è legato alla capacità dello strumento di intervenire su tutta una serie di caratteristiche economiche del soggetto, perché lo va a analizzare ad ampio spettro. Per essere più chiari, chi ha minimamente avuto la possibilità di conoscere gli studi di settore ha visto che a valle dell'applicazione degli stessi vi era tutta una campagna di comunicazioni finalizzate al cambio dei comportamenti. Questa campagna di comunicazioni prevedeva la possibilità / necessità per i soggetti interessati di ravvedersi, di modificare successivamente, un anno, due anni dopo, il loro comportamento. Gli indici sintetici di affidabilità invece portano all'interno questa parte, quindi immediatamente in fase dichiarativa, per la maggior parte delle fattispecie che prima erano colte dalle comunicazioni, già si sa, il contribuente conosce o il suo intermediario conosce qual è l'anomalia a cui sta andando incontro e la può modificare subito con una rapidissimo, diciamo, con un'accelerazione dei tempi e con la, ovviamente, evitando in questo modo di fare un ravvedimento che, per quanto è ridotto, sanzioni ridotte, ha comunque un costo, ha un costo per i contribuenti stessi e per l'amministrazione. Quindi io direi che ho provato a dare minimamente qual è che era il flusso di processo, evidenziando quali sono le caratteristiche. Lascio invece adesso la parola al dottor Ballanti per evidenziare dal punto di vista metodologico le rilevanti e significative trasformazioni rispetto ai suoi settori parametri degli indici. Grazie.